sopravvalutato, sottovalutato, soliti discorsi che si fanno tra amici, però questa volta insomma cerchiamo di approfondire un po' la discussione e ho inserito in una mini lista di giocatori di calcio internazionale, in una lista di discussione, voglio che i qui presenti Leonardo Durante e Andrea Sartori, che saluto, ciao ragazzi,
buonasera,
ciao Pietro, buonasera,
ecco, mi diano un po' la loro opinione su questi calciatori. Naturalmente non parleremo di mega campioni, non parleremo di giocatori medi, ma calciatori che a livello internazionale, quindi non solo a livello italiano, fanno discutere per un certo motivo, oppure passano sotto traccia, oppure appunto semplicemente non vengono valutati perché noi in Italia non abbiamo le prestazioni sempre sott'occhio di tutti i calciatori del mondo, e certe valutazioni possono essere fatte anche sulla base dei trasferimenti, di chiacchiere, di valutazioni degli addetti ai lavori. Ci sono tante cose che si possono dire all'interno di una valutazione di un calciatore, soprattutto se parliamo di sopravvalutato, sottovalutato. Io ho dato l'esempio partendo la scorsa settimana parlando di Nathan Ake, che io ho definito allo stato attuale un giocatore sottovalutato per il Manchester City. La mia opinione la metto da parte e voglio dunque che partiamo un po' dal mezzo, perché in realtà Ake qui l'ho scritto in mezzo alla lista. Voglio che mi diciate un po' la vostra opinione su questo calciatore, che soprattutto in questo momento, ricordiamolo, sta ottenendo grandissimo protagonismo con il Manchester City.
Devo essere sincero, discutevo con Pietro Nathan Ake, analisi un pizzico complessa, non ero certo meritasse un mega club, non ero certo valesse un mega club come il Manchester City, pensavo la sua acquisizione fosse stata effettuata, importante backup,
esatto,
caratteristiche fisico-atletiche ideali, contesto Premier League. Nathan Ake è stato ottimo nel corso degli ultimi mesi, sono d'accordo con Pietro, probabilmente non avrei optato per underrated
qualche mese fa,
luglio 2022,
sicuramente no.
Prestazioni recenti, la fiducia di Pep Guardiola, la fiducia di Luis Van Gaal. Questo ragazzo, considerata l'età, considerata l'esperienza accumulata nel corso degli ultimi due anni, viene clamorosamente sottovalutato, ottica prossima grande generazione difensori, uno dei grandi difensori di questa, della prossima generazione calcistica.
Sì.
Gli ultimi mesi sono stati realmente importanti, ripeto, calciatore un pizzico complesso da analizzare.
Sì, sì, sì.
Pre questa stagione appariva il, mi permetto, tipico Premier League defender.
Sì. Quindi sopravvalutato, diciamo, a grandi linee. Però
la fiducia di Pep Guardiola, la continuità, sta performando ad altissimo livello.
Certo.
Weekend dopo weekend, premiatissimo, buonissimo mondiale. Maglia Olanda, Luis Van Gaal ha preferito Nathan Ake a Matthijs de Ligt,
esatto,
spesso chiamato ad interpretare una posizione particolare, difesa 3, spesso chiamato a scivolare in zona laterale contro grandi avversari, importanti matchup. Nathan Ake sicuramente sottovalutato, gli ultimi mesi sono stati importantissimi, hanno cambiato sicuramente la mia opinione su questo ragazzo.
Beh, io non ho niente da aggiungere, nel senso che...
Quindi sei d'accordo?
Sì, sono d'accordissimo. Se caliamo a Ake in un determinato contesto che ne valorizza le caratteristiche, questo è un difensore estremamente sottovalutato, perché ha il passo, ha l'intelligenza e ha soprattutto il mancino per giocare in squadre come il City di questo ultimo periodo, che è una squadra che costruisce in modo un po' particolare e in cui Ake ne è quasi diventato un caposaldo quasi irrinunciabile, secondo me, e anche come l'Olanda di Van Gaal, che è una squadra, almeno dal punto di vista della partenza dal basso, abbastanza simile a questo City. Poi chiaramente più avanti ci sono tutti i discorsi diversi da fare, però come diceva Leo prima, nel momento in cui si cala, e come hai detto anche te nel tuo podcast Alex, nel momento in cui si cala che in una realtà diversa da queste due squadre, ecco che emergono tutte le sopravvalutazioni che si possono fare su un giocatore del genere, perché non è un difensore che ha grande resistenza nel,
certo,
nel contatto fisico, nell'uno contro uno in area di rigore, non è un difensore di lettura.
Alla fine è bravo ed è fortunato, cioè nel senso
è bravo se calato nel giusto contesto,
sì, che è un contesto elite, se vogliamo,
è un contesto di gioco,
attenzione,
di estetica,
esatto,
però non, diciamo, lui è un difensore, cioè se io parlo di Ake parlo di un difensore, e lui secondo me non è un difensore fortissimo, parlando proprio di difensiva, però poi in fase di costruzione ti porta dei bonus che sono nel calcio di oggi per alcune squadre quasi rinunciabili.
Ecco, parleremo, continueremo a parlare di difensori perché ce ne sono diversi in questa lista, ora però ci spostiamo su quello che è il grande acquisto della giornata, la grande acquisizione, la grande ufficialità della giornata, ossia João Félix al Chelsea. Ho espresso qualche giorno fa la mia opinione anche su João Félix in generale, sull'affare declinato sull'aspetto del giocatore del Chelsea e dell'Atletico Madrid. Ecco ragazzi, si pende sempre tra il sopravvalutato e il sottovalutato per quanto riguarda João Félix. Stavolta magari partiamo da Andrea, che se, insomma, se mi ricordo bene tu sei una apprezzi molto João Félix. Lo consideri ancora sottovalutato oppure, visto anche l'ultimo mondiale, gli ultimi mesi, è sopravvalutato?
Purtroppo non posso considerarlo sottovalutato per le prestazioni recenti e soprattutto per il mastodontico prezzo del cartellino che ha dovuto pagare l'Atletico Madrid per prelevarlo dal Portogallo. È un mio tallone d'Achille, e come lo sarà un giocatore in fondo alla lista di cui dopo parleremo. Io non ce la faccio a definire un sopravvalutato, perché è un giocatore che tecnicamente mi fa impazzire, è un giocatore proprio di quelli che mi piacciono, cioè di quelli brevilini che si fanno trovare tra le linee, che dribblano nello stretto, è un giocatore di qualità incredibile. Però la storia recente ci insegna che lui è stato, almeno nel passato, sopravvalutato per quella grande stagione che ha fatto al Benfica, e purtroppo non è ancora riuscito a ripagare appieno la fiducia che gli ha dato il Cholo Simeone, la fiducia che gli ha dato tutto lo staff dell'Atletico Madrid, per cui ad oggi João Félix è un po', secondo me un po', secondo qualcun altro magari di più, sopravvalutato.
Sarò estremamente sincero, gli ultimi 3 anni e mezzo non ci hanno fornito alcuna indicazione relativa a questo ragazzo. Siamo consapevoli sia rimanga un talento straordinario, potenziale incredibile, ha comunque mostrato lampi di potenziale world class status. Gli ultimi 3 anni e mezzo oggettivamente l'hanno visto in campo
poche volte,
raramente,
sì.
Non ha mai prodotto determinate prestazioni con determinata continuità. Sicuramente il rapporto con Diego Simeone dal punto di vista tecnico-calcistico non è stato esaltante, non è mai sbocciato.
Certo.
Non mi sento, devo essere sincero, di considerarlo overrated, perché realmente gli ultimi 3 anni e mezzo rappresentano un semi-vuoto. Dal punto di vista tecnico-calcistico abbiamo avuto alcune indicazioni relative a suo carattere, la sua personalità, la sua leadership. L'ultimo mondiale in Qatar avrebbe potuto rappresentare una clamorosa opportunità, risulta però estremamente complesso, ed è doveroso sottolinearlo, performare al top level quando non si ha performato a un determinato livello per mesi, per un'annata, non si ha ricevuto continuità, poche opportunità. Analisi complessa. Purtroppo questo trasferimento al Chelsea sulla carta non appare il trasferimento ideale. 6 mesi, prossima annata, 24 mesi. Non vorrei che questo trasferimento londinese
peggiorasse,
possa segnare l'inizio di annate complicate, di una serie di prestiti, di una serie di avventure particolari, non ideali dal punto di vista calcistico. Purtroppo l'apparenza Atletico Madrid, 3 anni e mezzo di semi vuoto, con clamoroso rammarico, non ho personalmente ricevuto alcuna indicazione rispetto all'annata Benfica. All'annata Benfica non abbiamo intravisto nulla di questo ragazzo.
È vero. Guardate, a me piace mettermi in difficoltà da solo, perché io stesso non so rispondere a questa domanda. C'è da dire questo: João Félix, per essere un pochettino incisivi per quanto mi riguarda, João Félix è un calciatore che deve assolutamente crescere, vivere, giocare a calcio in un contesto virtuoso, in un contesto in cui non necessariamente sia il numero uno, il primo violino, la superstar, perché poi certe cose si dimostrano in campo a prescindere, ma un contesto in cui possa effettivamente toccare tante volte la palla nei pressi dell'area, possibilmente smarcato, possibilmente non altissimi ritmi. E quindi cosa mi viene a dire? In tutti questi se, Joao Felix può diventare uno dei calciatori più forti del mondo, vero. Però quanti contesti sono di questo tipo al mondo? Quante squadre garantirebbero a Joao Felix essere numero uno, l'essere un giocatore totalmente incisivo a livello di gol e assist in campionato, in Champions League, nelle maggiori competizioni, l'essere riconosciuto per il suo valore straordinario, dargli la possibilità di agire, fare quelle strepitose giocate tecniche che abbiamo visto al Benfica? Ecco, probabilmente non c'è questo tipo di contesto. Quindi, nel considerare Joao Felix abbiamo messo, secondo me, sempre troppi paletti in fin dei conti. È un po' lo stesso discorso che si faceva qualche anno fa per Dybala. Cioè, Dybala è peraltro un giocatore di questo tipo, e questo fa capire come anche per i 10 classici, per i trequartisti, per le seconde punte ci sia sempre più difficoltà a trovare un contesto giusto. Se ci sono tutti questi paletti per poter definire Joao Felix effettivamente un grandissimo talento e un crack totale, ecco, allora in fin dei conti non arriviamo mai a una soluzione. E la soluzione qual è? Che in parte questo calciatore sia sopravvalutato. Poi naturalmente andrà in Premier League, spaccherà la Premier League, può essere tutto. Diventerà il post Ronaldo, capitano, leggenda del Portogallo, e segnerà tantissimi gol con la nazionale lusitana. Può essere, però ci sono troppi paletti per considerare Joao Felix da grandissimo talento, gemma, gioiellino, a super crack, giocatore incisivo, top player internazionale. Ragazzi, altro compagno di squadra di Joao Felix, perché nuovo compagno di squadra di Joao Felix, rimaniamo in argomento Chelsea, Kai Havertz. Non so, ci sono diverse cose da dire, vorrei sapere però prima la vostra opinione, perché io ce n'ho una un po' più chiara su di lui, e allora la esprimo direttamente adesso. Kai Havertz è il prototipo di calciatore sopravvalutato. Perché? Perché è un calciatore che è stato pagato tanti soldi, è un calciatore che gioca titolare in un top club e in una nazionale, è un calciatore che sì, ha deciso una finale di Champions League, ma è un calciatore che principalmente non ha continuità. Non ha continuità da anni, perché ormai Kai Havertz è alla terza stagione, se non sbaglio, al Chelsea, sì, quindi ha giocato già 2 stagioni e mezzo al Chelsea con diversi allenatori, 3 allenatori, in vari contesti e soprattutto in varie posizioni. Noi dobbiamo metterci d'accordo su una cosa: che cos'è Kai Havertz? Kai Havertz è un trequartista moderno? No, perché è un giocatore verosimilmente lento con la palla e non ha gli strappi e le accelerazioni. Kai Havertz è una prima punta? No, perché Kai Havertz non è cattivo sotto porta, ha le caratteristiche per giocare spalla alla porta, certamente, però non è un giocatore che si muove da rapace d'area, da giocatore letale. È un esterno? No, perché ha bisogno di portare la sua fisicità comunque all'interno del campo. È una mezzala di qualità, un 8 e mezzo, un giocatore in grado di far trasformare l'azione da difensiva in offensiva? Non lo so, però ci sono, per quanto riguarda Kai Havertz, tutte le caratteristiche, secondo me, per poterlo definire appunto un calciatore sopravvalutato. Prezzo, squadre di club e di nazionale per cui gioca altissime, e comunque poco protagonismo, scarsa continuità a lungo termine. Attenzione, sia Joao Felix che Kai Havertz sono 2 giocatori del 99, giovani ma non giovanissimi, cioè verso i 24 anni. Ecco, ci sono calciatori che nella storia del calcio sono diventati top player tardissimo, ma altri giocatori che invece a 24 anni erano ad un livello impressionante. Io non vedo per questi 2 giocatori questo tipo di percorso, proprio perché manca la continuità, mancano le condizioni, ci sono tanti se e tanti ma che alla fine, secondo me, ne bloccano la crescita. Andrea, cosa dici te?
Io sono d'accordissimo. Purtroppo anche Havertz è un mio pallino, non come Joao Felix, però troppa poca continuità, troppi pochi gol, troppi pochi assist per un giocatore col suo sinistro. È molto difficile, come hai detto te, collocarlo tatticamente, e questo secondo me rappresenta il suo primo tallone d'Achille, perché se tu non riesci a trovare le tue condizioni migliori per rendere, non riesci a convincere l'allenatore di costruire la squadra un po' intorno a te per farti rendere al meglio, allora lì iniziano i problemi. E è stato pagato tanto, è vero, aveva magari nel primo anno dato degli sprazzi di continuità nella qualità per il quale si potesse dire questo ragazzo è stato pagato il prezzo giusto perché è destinato a crescere. Non parlo solo del gol in Champions League, sì, in finale decisivo, ma parlo anche di quel primo semestre Tuchel che secondo me lo ha messo un po' più al centro del progetto tecnico del Chelsea. Detto questo, da un giocatore come Kai Havertz, da quello che ha dimostrato in Germania, mi aspettavo molto molto di più. È un discorso per certi versi appunto simile a quello di João Felix, faccio fatica a definirlo sopravvalutato, però è anche vero che le cifre sono quelle che sono e per un attaccante barra trequartista come lui i gol sono sempre importanti e secondo me ne ha fatti troppo pochi.
Ho la sensazione che la sua duttilità tattico-offensiva, la straordinaria annata Maia Leverkusen, clamorosamente precoce, importantissima in termini realizzazioni, contribuzioni, abbiano portato il mondo calcistico, la critica calcistica, a considerarlo uno straordinario calciatore offensivo, potenzialmente capace di impattare top top level, Premier League, con clamorosa continuità, posizione quasi 9 e mezzo.
Sì.
Ho la sensazione che la sua utilità tattica rappresenti realmente il tallone d'Achille di questo ragazzo, livello Premier League, livello Champions, livello internazionale. Questo è un ragazzo, risulta complicato schierarlo,
sì,
in un determinato scacchiere tattico. È difficile intravedere, provare a intravedere quale possa essere la sua posizione di campo. Mi trovo d'accordo con Pietro, gli sprazzi da 9,5-10 regista offensivo che mi ha fatto intravedere il Bayer Leverkusen non possono essere traslati maglia Chelsea, contesto Premier League, contesto Germania. Ho la sensazione siano riposte aspettative troppo importanti, causa cartellino, causa club. Ripeto, aveva prodotto una stagione meravigliosa in maglia Bayer Leverkusen, meravigliosa, da predestinato. Sicuramente il contesto Chelsea non sta favorendo la crescita d'impatto di svariati calciatori. Thomas Tuchel rappresentava l'allenatore di Kai Havertz per una serie di motivazioni calcistiche, per una serie di motivazioni presumo umane,
cioè culturali probabilmente.
Quest'annata Chelsea potrebbe segnare un'importante svolta top level per svariati calciatori e ho la sensazione che Kai possa risentire di quest'annata. Registravamo pre-season podcast Chelsea, avevamo tutti la sensazione questa potesse rappresentare la sua annata,
sì,
l'annata dell'esplosione definitiva dal punto di vista calcistico, leadership, sì, sì, maturità, sì. Ripeto, contesto Chelsea sempre estremamente particolare,
sì,
contesto che non garantisce alcuna continuità in termini management, continuità calcistica, continuità tattica. È impossibile, purtroppo, clamoroso rammarico, non definirlo quantomeno un pizzico overrated in questo momento. Ci si attendeva sicuramente un impatto differente, sicuramente un impatto più importante.
Sì. Allora, considerazione, andiamo subito al punto caldo perché ho voglia. Ho sentito, avrete sentito anche voi le considerazioni di Lele Adani, che come opinionista è assolutamente affidabile, soprattutto sempre da ascoltare in materia calcistica, questo è chiaro. Poi per quanto riguarda il personaggio, eccetera, i meme, non c'entra niente, però ho sentito questo discorso, l'avrete sentito anche voi, che ha fatto su Pedri. Lui ha fatto capire, ha fatto intendere, non l'ho detto esplicitamente, che Pedri non è ancora un giocatore per certi versi ingiudicabile, ancora da NG, da senza voto, perché ha vissuto in un contesto particolare a livello di Barcellona, non è stato portato ancora a giocare grandi partite e secondo lui all'interno degli elite, dell'elite dei giovani a livello mondiale, quindi Musiala, Bellingham, eccetera, sembra essere ancora un gradino inferiore per esperienza, per dimostrazioni detonanti. Qual è la mia opinione? Ve la dico dopo, perché stavolta cominciate voi, Andrea. Pedri, sottovalutato o sopravvalutato?
Allora, io ho visto quello spezzone lì della Bobo TV e per chi l'ha visto mi capirà, io mi schiero non dal lato di Adani ma dal lato di Cassano. Cioè a me Pedri è un giocatore che fa impazzire e per me è già arrivato. Poi, se vogliamo fare le classifiche, chi preferiamo tra Musiala, chi reputiamo tra Bellingham e Pedri, chi reputiamo più pronto e più adatto ad alti palcoscenici tra Musiala, Bellingham e Pedri, per non citare tutti gli altri, questo è forse anche questione di gusti personali e sarà questione anche di come si svilupperà il calcio e il loro calcio e le loro prestazioni nel lungo periodo. Io dico una cosa, ne discutevamo anche qualche podcast fa sicuramente. Pedri è un 2002, cioè alla mia età e la tua età, Pietro, è un anno più piccolo di Leo. Pedri, però, è anche il giocatore a cui il Barcellona affida le chiavi di casa nel momento in cui la partita si fa complicata. Cioè, quando la partita si fa complicata, il Barcellona non è che passa la palla a Lewandowski, perché ha marcato, a Dembélé, a Rafinha, ad Ansu Fati, a Busquets, la passa sempre a Pedri, secondo me, perché gioca in quella posizione innanzitutto dove si determinano le partite, che è la zona dei tre quarti mista al centrocampo, e poi perché è un giocatore caratterialmente e tecnicamente secondo me già avanti per l'età che ha, già calato perfettamente nel contesto di un Barcellona che secondo me è un contesto che ancora un po' lo limita, non per il tipo di gioco ma per tutto quello che ci gira intorno e perché intorno a lui ci sono compagni che forse alcuni non sono all'altezza, ecco, non okay. Sono alla sua altezza. Come profilo di giocatore, questo si è capito, è un giocatore che mi fa impazzire, ok? Perché comunque, il discorso che facevo prima, Joao Felix, quei giocatori brevilini di palleggio, che però sanno anche infilare in corridoi intermedi, che dribblano molto bene, secondo me Pedri è già arrivato. Ha già giocato grandi partite, secondo me, non grandissime partite, però ha già giocato grandi partite, penso a una semifinale strepitosa contro l'Italia e gli europei, penso appunto a tutto l'europeo del 2021, ma anche secondo me un buon mondiale quest'anno, dove però la Spagna è stata un po' sfortunata, ecco, nel non passaggio del turno con il Marocco, e quindi al mondiale non ha avuto la possibilità di giocarsi le super partite che speravo giocasse. Col Barcellona stessa cosa, più per questioni di squadra che questioni sue, non è mai andato avanti in Champions League, non è andato avanti quanto credevo neanche in Europa League l'anno scorso. Mi auguro che possa giocare quelle partite quantomeno quest'anno, però io sul giocatore io non ho dubbi. Secondo me Pedri è, non so se è la mezzala più forte in questo momento della sua generazione, però sicuramente uno dei primi tre, se non dei primi due.
Non mi dilungherò, Andrea, è stato fantastico. Ho speso importanti apprezzamenti nel corso delle ultime settimane, degli ultimi mesi. Proviamo ad effettuare valutazioni basandoci su specialmente high test, la sua leadership, maglia blaugrana, maglia roja, ragazzo 2002, contesti sensazionali. Non ricordo sinceramente un ragazzo così impattante, ripeto, a livello di pura leadership tecnica. I compagni affidano la palla a questo ragazzo nei momenti più importanti del game. Mi permetto, ha mostrato straordinari lampi, contesti clamorosi, semifinale europea contro l'Italia, ha prodotto una prestazione sensazionale, una prestazione leggendaria, una prestazione da generational player. Pedri aveva 18 anni.
Sì, perché lui è novembre.
Semifinale europea contro l'Italia, 18 anni, e ha realmente impattato la gara dal primo secondo, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista caratteriale, dal punto di vista emotivo. Rappresenta calciatore sensazionale, 20 anni d'età, determinati aspetti. Questo ragazzo nasce leader.
Sì.
Nasce leader. Dobbiamo sottolinearlo.
Guardate, io non discuto minimamente il valore di Pedri, non discuto minimamente neanche la percezione che avete voi, perché mi avete dato dei motivi a livello tecnico, a livello tattico, a livello di impulsi caratteriali, a livello di trasporto emotivo che dà il giocatore all'interno della partita, per cui Pedri è effettivamente un mega crack già adesso e questo è senza dubbio un grande talento. Io credo però che Pedri sia un pizzico sopravvalutato. Perché dico questo? Perché noi a livello di generazione 2001, 2002, primi anni 2000, siamo fortemente condizionati a livello di pensiero calcistico da quanto abbiamo visto dal Barcellona di Guardiola, da quanto abbiamo sentito, da quanto ci hanno insegnato, da quanto è stato predicato in questi anni in termini di Barcellona di Guardiola. E la prima cosa che abbiamo pensato, tutti, la prima cosa che ci è stata detta quando si è parlato di Pedri è: il Las Palmas ha un giocatore che gioca come Iniesta. E questa cosa qui, nella visione del Barcellona, è la sua forza probabilmente, resterà per sempre. Cioè, il pensare al Barcellona come l'hanno plasmato Cruyff, Guardiola, queste grandi figure, anche Messi, Xavi e Iniesta chiaramente, non solo allenatori ma anche calciatori, ci porta a una considerazione, secondo me, esagerata di qualsiasi prodotto sia passato negli ultimi anni, giovane, naturalmente, per quanto riguarda il Barcellona. Perché io ricordo certi discorsi su Sergi Roberto, io ricordo certi discorsi su giocatori che alla fine si sono rivelate meteore in maniera assoluta, che però uscendo dal settore giovanile del Barcellona, comunque crescendo e facendo i primi passi da professionisti del Barcellona, sembrava potessero ottenere molto di più in carriera o comunque diventare giocatori generazionali. Io non dico che Pedri non lo diventerà, però in questo momento, nella concezione che ho del centrocampista moderno, lui è fuori, perché gli mancano certe abilità fisico-atletiche e direi certe malizie, certe furbizie che mi sembra naturalmente la mia visione, Bellingham e Gavi per esempio abbiano, e questo è un altro discorso. Quindi io Pedri per adesso lo tolgo anche dalla concezione di centrocampista mega moderno. Pedri ha giocato grandi partite con la nazionale, sia a livello di prestazione che a livello insomma di stage, di competizione e di chiamate, però non ha mai lottato, secondo me, tolto Euro 2020, con una squadra che avesse realmente delle chance per vincere qualcosa, che comunque si presentasse sempre all'atto finale da favorita, da super favorita. Non ha mai giocato con calciatori che fossero totalmente superiori a lui o totalmente impattanti all'interno della gara. Quindi secondo me c'è un po' questo, cioè noi dobbiamo ancora aspettare e vedere il Pedri definitivo. Ha delle caratteristiche che secondo me valgono per il Barcellona, ma non valgono per il Barcellona di adesso, bensì per quello di Guardiola, e quindi non sono sicuro che lui prometta tutto quello che si dice. E soprattutto, io ripeto, abbiamo questa forte concezione che il grande centrocampista spagnolo, catalano, eccetera, abbia le caratteristiche di Pedri e che i migliori centrocampisti, comunque sia, comunque vada, appartengono a quello stile lì. Il calcio però degli ultimi anni ci ha insegnato che A, la Premier League ormai è il campionato più competitivo, B, Real Madrid e Barcellona non sono più il Real Madrid di Cristiano Ronaldo e il Barcellona di Lionel Messi, e C, ormai ci sono delle richieste tattiche per tutti i calciatori del mondo che vanno oltre all'essere strepitoso con la palla. Io non dico che Pedri non lo sia, però paradossalmente intravedo molta più potenzialità in Gavi, che è venuto dopo di lui, che è cresciuto all'interno del Barcellona, che però ha delle caratteristiche e dà delle sensazioni un pochettino più fresche, che nel corso del prossimo decennio, secondo me, possono adattarsi a varie situazioni, a vari momenti, a varie difficoltà anche. Quindi io in questo momento giudico Pedri un pizzico sopravvalutato, naturalmente. Ho detto sottovalutato all'inizio, per sbaglio. Non so,
no,
l'ho detto sopravvalutato, ok. Quindi ci tengo a dire. Poi, ragazzi, l'opinione è valida per tutti. Io direi di fare l'ultimo, anche perché, secondo me, potremmo prolungarci per un secolo, però ci risentiamo per altre puntate di questo tipo, tanto ce n'è una marea di giocatori da discutere. Ragazzi, ultimo, magari anche in rapidità, se volete, perché su Pedri abbiamo già detto tanto, Dai Upamecano. Che tipo di giocatore è secondo voi?
Ottimo difensore. Le sue caratteristiche, la sua traiettoria farebbero presagire overrated per una serie di motivazioni. Difensore titolare Bayern Monaco, difensore titolare Francia, vice campione del mondo, deve valere qualcosa. Sì. Secondo il mio punto di vista deve valere qualcosa. Quando ricevi fiducia da un allenatore come Julian Nagelsmann, da un allenatore come Didier Deschamps, un ragazzo che deve ancora maturare determinata continuità al top livello, ragazzo che termina primi 18 mesi Bayern Monaco, ha vissuto un'annata particolare dal punto di vista tattico, 21-22, prima annata Nagelsmann, spesso impiegato posizioni di campo, linea 4, linea 3, braccetto centrale, comincio a intravedere il reale potenziale di questo ragazzo. Qualche errore, qualche sbavatura, penso facciano parte del percorso di crescita. Ripeto, la traiettoria di questo ragazzo, le sue caratteristiche fisico-atletiche porterebbero a pensare big overrated player. Mai a Bayern Monaco, mai a Francia, determinati calciatori francesi hanno lasciato ultima generazione sensazione di contesto Francia, contesto club, esaltano questi calciatori. Non mi sento di definire da Upamecano overrated. Penso in questo momento rappresenti il perfetto properly rated player.
Sì.
Non nessun accenno di
mega difensore,
world class defender, futuro number one defender. In questo momento da Upamecano properly rated.
Anche secondo me è un properly rated. È un difensore che mi piace molto per le caratteristiche fisico-atletiche che ha. È un difensore che si è strameritato la chiamata del Bayern Monaco, perché quanto fatto in maglia Lipsia secondo me è stato sottolineato anche troppo poco, e però gli manca ancora quello scalino da salire per diventare un super difensore a livello proprio internazionale. Non so se sia una questione caratteriale, se sia una questione di incastri tattici, perché comunque ha potuto giocare in difese, oltre che super attrezzate, anche in difese che difendevano proprio o di reparto o di singolo, perché con Nagelsmann magari difendi più uomo su uomo, sì, difendi tanto alto, con Deschamps difendi più di reparto, quindi è stato testato in vari tipi di difese. Secondo me preferisce quella alta, preferisce quella in cui si esalta, in cui può correre all'indietro quando serve, tanto è velocissimo, può aggredire in avanti quando serve, tanto è perfetto, è un difensore perfetto per questo tipo di gioco. Gli manca quel qualcosa che ci farebbe dire...
Posso permettermi,
leadership,
Andrea,
forse gli manca.
Forse è qualcosa.
Non riesci ancora a concedergli 100% fiducia.
Sì, esatto.
In termini difensivi, in termini... ripeto, puramente difensivi. Non riesci ancora a concedergli 100% fiducia, giocherà un big game, massima attenzione, massima concentrazione, poche sbavature, attento a...
è perché non è leader, capito? Cioè, secondo me il fatto che non sia leader come stile di giocatore, per me è sottovalutato, addirittura sottovalutato, perché il Bayern Monaco non regala nulla, la Francia non regala nulla, tanto più con tutti i giocatori che ha, e se fa titolare
in questi due sistemi,
certo, se fai titolare in questi due sistemi diversi, cioè, ragazzi, vali per forza. Il discorso è, questo è quel classico giocatore che noi, anche la concezione di difensore che abbiamo all'italiana, grande personalità, grande carisma, grande trasporto all'interno della partita, incoraggiamenti, eccetera, battere le mani, cioè, anche un linguaggio del corpo particolare che per un francese cresciuto in Francia e trasportato in Germania da ragazzo comunque, sì, non riesci a comprendere più di tanto.
E probabilmente, Pietro, determinati contesti, contesto Bayern Monaco, giocatori calati, contesto Bayern Monaco, citavo, contesto Manchester City, risulta sempre un pizzico complicato, sì, definire il valore assoluto di un determinato, certo, calciatore.
Infatti il mondiale mi ha convinto.
Quando inserito in un contesto importantissimo, in un sistema importantissimo, determinati club, determinati sistemi tendono probabilmente a esaltare determinati profili, ma tendono a rendere difficile
la valutazione,
una determinata analisi, determinata valutazione.
Potremmo dire che allo stato attuale è proprio l'erede di Varane.
Sì, come stile di giocatore,
come stile di giocatore, come carisma, che è forse, non dico il tallone d'Achille, però forse quel qualcosa che manca, che è sempre mancato anche a Varane, però comunque come titolare quasi indiscutibile o prossimo all'indiscutibilità di Bayern Monaco, per Varane era Real Madrid e della nazionale francese.
Sarà il leader,
per cui difensore che vale.
È l'unica, l'unica differenza, poi ti lascio Leo, che al Bayern Monaco manca il Sergio Ramos e quindi lui è chiamato quel tipo di cosa.
Stavo per sottolinearlo, ecco. Sarà il leader della retroguardia bavarese post Manuel Neuer. Taillot potrebbe realmente rappresentare il caposaldo della retroguardia Bayern Monaco, futuro prossimo, prossima generazione bavarese.
Certo.
Rafa, difensore straordinario, pick straordinario, mondiale russo 2018, incredibile, monumentale, probabilmente suo picco dei top players a livello mondiale, sì, sì, nonostante posizione tenda a penalizzare determinati ranking. Sicuramente contesto Real Madrid, sicuramente la presenza di Sergio Ramos, sicuramente la presenza di Pepe hanno favorito una crescita esponenziale, hanno sicuramente, Rafa non è mai stato realmente under pressure, certo, in termini leader, retroguardia difensiva,
quando l'è stato si è visto in corso delle grandi partite in cui il Real Madrid ha
contro
fatto
la Juve,
contro la Juve, quando il Real Madrid ha fatto fatica in Champions League. Ecco, quello è il passo che secondo me dovrà fare Upamecano. E la cosa positiva, peraltro, riguardo Upamecano è che ha fatto questo mondiale, secondo me, non eccezionale, però molto convincente. E ha avuto la fortuna di stare anche a fianco a Varane, quindi a confrontarsi con un difensore di questo tipo, che per caratteristiche è molto simile, a concedere comunque poco, voglio dire, perché poi a Francia quanti gol ha preso? Pochi, chiaramente, tranne in finale dove è successo di tutto. Però quella è stata, secondo me, il punto a favore per lui. È stato fortunato da questo punto di vista. Ero un po' più titubante prima del mondiale sulla sua valutazione. E il mondiale, secondo me, ha pulito ogni dubbio. Cioè, lui, alla fine, grossi errori, e questa è una cosa, secondo me, importante, non ne ha mai fatti. Non ne ha mai fatti all'interno del mondiale. Questa è la mia considerazione. Va bene, Fioi? Allora, io direi che per oggi ci siamo. Abbiamo citato tanti altri giocatori. Secondo me ne citeremo altri ancora nel corso delle prossime puntate. Non posso far altro, come al solito, di ringraziarvi per aver partecipato. Quindi grazie a Leo, grazie Andrea. Grazie mille ragazzi e niente, vi do appuntamento a voi tutti ad un prossimo podcast.